Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
La Finanza Amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi.
Eccoci ben ritrovati all'appuntamento con Linea Diretta. In questo primo spazio vi faremo i conti in tasca. No, sto scherzando, sono in compagnia di Alessandro Fatichi, con lui parleremo invece di previdenza complementare. Beh, oddio, detto vi faremo i conti in tasca, ma quasi.
Dice, non è molto bello.
No, non è molto bello. Ecco, intanto che cosa significa previdenza complementare? Che cos'è e che cosa ci porta poi nel futuro?
Allora, un argomento importante in Italia è quello della previdenza, intesa come quello che riguarda la nostra pensione e i nostri redditi quando smetteremo di lavorare. Purtroppo ci torniamo spesso su questo argomento perché ancora in Italia non abbiamo ben capito che, soprattutto per le nuove generazioni, la pensione, se non ce la facciamo per conto proprio, l'INPS, come è strutturato e organizzato, non potrà più coprire la parte previdenziale di ognuno di noi.
Quindi, quando a volte diciamo, anche per scherzo, tanto la pensione poi non ci toccherà da anziani, non è poi tutto così falso, insomma, non è una vera e propria leggenda metropolitana né una battuta.
No, purtroppo è vero e dobbiamo esserne ben consci di questa situazione, perché si è vissuto, come abbiamo ripetuto spesso, di assistenzialismo in questo paese e quindi avevamo anche delle certezze, soprattutto quelle legate alla pensione. Queste certezze non ci sono più. E quindi anche i vari governi, tutte le volte che vanno a tagliare qualcosa, tagliano alle pensioni, alla sanità, all'istruzione, per trovare le risorse per altri servizi. Sulle pensioni poi e sul, diciamo, il serbatoio dell'INPS gravitano tutta una serie di costi e anche dove lo Stato, il governo vanno sempre a pescare e dove piano piano tolgono reddito alle pensioni e copertura soprattutto pensionistica. Quindi oggi una persona che inizia a lavorare e il tempo tecnico per smettere di lavorare è sempre più lungo, perché ormai uno che inizia a lavorare oggi andrà in pensione a 70 o 71 anni di vita, però avrà una copertura pensionistica, se va bene, del 25 o del 30% rispetto all'ultima retribuzione. Che cosa vuol dire? Che uno dalla mattina alla sera si trova con il 60-70% in meno di soldi in tasca, detto in parole molto semplici. Questa differenza, che vale anche per persone come me che hanno iniziato 37 anni fa a lavorare, che però hanno dovuto fare una forma di previdenziale extra per poter compensare questo, diciamo, gap. Ma chi inizia oggi a lavorare, se non fa una cosa di questo tipo fin dall'inizio, e anche chi ha iniziato a lavorare da 5, 10 o 15 anni è costretto a farla, si troverà purtroppo in situazioni troppo problematiche quando sarà il momento che andrà in pensione. Quindi ci sarà un impoverimento molto forte e quindi una diminuzione del potere d'acquisto particolarmente elevata per le persone. È per questo che ancora, nonostante se ne parli spesso, come ha detto lei prima, dice ma tanto la pensione non ce la daranno. Purtroppo è vero, e proprio per questo dobbiamo anche ripeterlo continuamente questo aspetto, perché dobbiamo, da quando si inizia a lavorare o se uno ha già iniziato da diversi anni, fare una forma pensionistica aggiuntiva rispetto ai contributi INPS che ogni lavoratore autonomo o dipendente versa perché non avrà più le coperture per poter sopperire alle proprie necessità.
Rispetto agli altri paesi d'Europa, in campo di pensione, l'Italia com'è messa?
Allora, no, non è messa bene da un punto di vista di come è stato istituito il modello pensionistico in Italia, fino ai primi anni 90, esattamente fino al 93. Perché il sistema pensionistico era basato non sul sistema contributivo, cioè dei contributi che una persona versa, ma sul sistema retributivo basato sulla retribuzione degli ultimi 5 anni di vita lavorativa. Quindi se anche una persona lavorava per 30, 35, 40 anni, però quello che faceva fede era semplicemente gli ultimi 5 anni di reddito che aveva avuto. Infatti cosa succedeva in molte aziende? Uno cercava di avere un aumento di stipendio gli ultimi 5 anni della vita lavorativa perché era quello che andava a formare la pensione. Poi baby pensioni, agevolazioni di vario genere, ha creato questo gap pazzesco e che quindi ci sono tante pensioni e tanti pensionati oggi, purtroppo ce ne sono anche tanti che non percepiscono pensioni a sufficienza, ma ce ne sono tanti che percepiscono pensioni superiori a quello che loro hanno versato e va a scapito di chi invece ha sempre versato e avrà una pensione sempre più bassa.
Pronto? Buon pomeriggio.
Buonasera.
Buonasera.
Salve.
Prego, qual è la sua domanda?
Una domanda a Fatì.
Prego.
Io ho la moglie, 77enne, che è invalida al 100%, ma è diversi anni. E la litigano con pochi euro al mese. 200 rotti euro al mese, 100% epilettica, cassa in terra, tutte queste appartamenti. Ora dico, non è proprietaria di casa, gli tocca pagare, lei lo sa, Fatichi, che è un esperto, io lo so, che parecchie medicine gli tocca pagarle per questa sua patologia epilettiforme e psichica, psicologica.
Aspetti che deve fare una domanda.
Quindi la domanda è perché viene remunerata così poco o
sì, qua? È questo. Faccio la domanda, perché in Italia vengono liquidate le pensioni a pochi euro al mese?
Grazie, buonasera.
Grazie,
buonasera.
La risposta, se vogliamo, si ricollega a quello che dicevamo prima, che purtroppo la situazione del signore è anche abbastanza frequente, è perché non ci sono le risorse e conseguentemente vanno sempre a tagliare da qualsiasi parte, anche in situazioni come potrebbe essere la sua, e dove invece una persona che ha anche o versato contributi o che comunque lo Stato dovrebbe sostenere una situazione familiare così complessa, ma mancano le risorse. Perché? Perché anche il discorso che facevo prima, basti pensare anche quando c'è una disoccupazione, cassa integrazione, qualsiasi cosa, il serbatoio dell'INPS viene utilizzato per tantissime situazioni che non sono soltanto quelle previdenziali. È per questo che, per rispondere alla domanda iniziale su come siamo messi rispetto all'Europa o anche rispetto al resto del mondo, perché in tanti paesi europei ogni persona ha il proprio cassetto previdenziale. Che cosa vuol dire? Io verso i miei contributi, nessuno fra virgolette mi tocca i miei contributi, quando io andrò in pensione
me li riprendo
palmati in base a quello che è. Quindi non è che la mia pensione deve sostenere anche tutta una serie di pensioni di altre,
come in Italia
per il discorso che facevo prima, perché siamo passati dal retributivo, oggi è contributivo, ma è un contributivo che deve sostenere tutte le pensioni e tutta una serie di costi che ci sono e che quindi non bastano a sostenere tutto il complesso.
Le faccio una domanda un po' scomoda. Il flusso migratorio, così com'è adesso in Italia, quindi insomma, diciamo senza regole, insomma, sotto la luce degli occhi di tutti, può aver influito anche sul discorso pensioni più basse o addirittura in un futuro forse non potranno esserci? Perché in realtà ci viene detto il contrario, no? Gli immigrati che vengono nel nostro paese saranno una risorsa anche per le nostre pensioni. Ma è realmente così, oppure quei soldi delle nostre pensioni in questo momento stanno andando a sopperire anche alcune situazioni che hanno a che fare col flusso migratorio?
Allora, la risposta potrebbe essere anche più ampia e potrebbe essere anche un po' critica, se vogliamo, rispetto ai nostri governanti. Certo è che il flusso, uno dei problemi che noi abbiamo in Italia, particolarmente in Europa o in paesi, se prendiamo anche nel resto del mondo, come è il Giappone, che è uno dei paesi più vecchi, è l'assoluta mancanza di crescita demografica. Se non c'è crescita demografica in un paese, è ovvio che se si guarda i prossimi 10 o 15 anni, il rapporto che era negli anni 70, che c'era due persone che lavoravano e una che era in pensione, più si va avanti e questo rapporto cambia a sfavore, che ci sono più persone in pensione di quelli che lavorano. Le risorse che vengono, sarebbe, visto che non c'è una crescita demografica nel nostro paese, servirebbero quindi per farle lavorare regolarmente, quindi se lavori paghi le tasse, paghi i contributi IMSS e conseguentemente serve per sopperire a quella che è questo gap pensionistico. Però vanno regolarizzati, sistemati, dato un lavoro decoroso, alloggi decorosi, non va ovviamente
stipendi decorosi, non
e già non sono nemmeno per gli italiani gli stipendi decorosi, esatto. Perché anche in altre puntate lo abbiamo detto,
ma gli italiani non fanno più figli, quindi le famiglie non crescono, forse perché non c'è lavoro e non ci sono stipendi adeguati.
Uno dei problemi è anche questo, perché sempre per il fatto che non c'è assistenza neppure per quanto riguarda i figli, perché poi dobbiamo sopperire a tutta una serie di costi, anche anche i flussi migratori eccetera, può incidere anche quelli, ma dove oggi un figlio è come quasi fare un mutuo sulla casa, ma perché non ci sono i sostegni anche per le mamme che lavorano o le persone, l'asilo in base al reddito, se uno supera un certo reddito l'asilo deve pagare, quindi sono tutti costi che oltre al costo vivo del figlio per farlo crescere, è tutto il contorno, perché se una mamma lavora, i genitori lavorano, ho bisogno della babysitter, quanto mi costa la babysitter? Oppure non lo posso mettere all'asilo perché non rientro come reddito per metterlo all'asilo a un prezzo ragionevole. Quindi anche questo è un problema, perché appunto gli stipendi sono anche fermi da 30 anni, non si sono parametrati al costo della vita, anche se era basso, cosa che invece in Europa questo è successo, soprattutto anche nei paesi dell'est, dove c'è crescita demografica, ci sono giovani, però gli stipendi sono anche cresciuti di conseguenza. Noi con l'inflazione quasi a zero, gli stipendi sono sostanzialmente rimasti fermi. Ora negli ultimi 2 anni, con l'impennata dell'inflazione, ci siamo accorti che è diminuito del 15-20% il potere d'acquisto. E quindi oggi uno anche fa un figlio, se va bene, dice no, ma prima di fare un altro figlio può essere un problema, ci penso due volte. E quindi è un gatto che si morde la coda, perché se un paese non cresce demograficamente, non può crescere nemmeno economicamente.
A proposito di nuove generazioni, a proposito di giovani, come si insegna e che cosa si dovrebbe insegnare? Qual è l'educazione finanziaria che sarebbe bene fare con i nostri figli, nipoti?
Allora, anche questo è un argomento che purtroppo nella classifica a livello mondiale ci mette negli ultimi posti. Quello che riguarda l'educazione finanziaria. Perché non insegniamo ai nostri figli fin da piccoli, o non viene insegnato né dalle famiglie né tantomeno dalla scuola, perché la scuola stessa dovrebbe inserire come programma oltre alle materie, anche l'educazione finanziaria. Io mi ricordo quando ero piccolino, sotto certi aspetti negli anni 70, c'era la banca del paese che ci regalava in prima elementare il salvadanaio di metallo.
Vero.
E dove ci si metteva gli spiccioli dentro e lo poteva aprire solo la persona della banca. Quindi comunque poi quando veniva aperto era il nostro appunto salvadanaio e che ci era il sogno di dire metto i soldi da parte perché, per comprarmi qualcosa. Poteva sembrare, era la cosa più semplice del mondo, però era la base dell'educazione finanziaria. Abbiamo avuto la fortuna negli anni 70-80 di una crescita molto forte economicamente parlando, quindi ai nostri figli o nipoti gli abbiamo dato anche tutto in maniera molto, se vogliamo, anche troppo semplice. E gli abbiamo fatto un po' perdere il contatto valore. Con il valore dei soldi, il sacrificio, oppure non è che deve essere tutto disponibile. In una fase di un ciclo economico come siamo adesso, dove le generazioni attuali per la prima volta dopo da sempre, diciamo, la generazione futura sarà più povera della generazione precedente. E è la prima volta a livello non solo italiano, ma mondiale, che sta accadendo. Cioè, in un grafico che è sempre salito e dove la generazione futura è stata più ricca della precedente, ora siamo nella curva discendente. Perché ci può essere dei soldi accantonati nelle famiglie, ma che servono anche i nonni e i genitori per poter sostenere il costo di figli e nipoti, perché non hanno redditi a sufficienza. Infatti anche il fatto che ci sono anche tante persone che abitano ancora a casa con i genitori e sono grandi, perché non si possono permettere o di pagare un affitto o di vivere per conto proprio. Tutto questo poi si ritorna al discorso dell'educazione finanziaria e di pianificare fin da piccoli tutto quello che dobbiamo fare, e anche i genitori e i nonni di non regalare e basta, ma di far capire che se invece di comprarti un giocattolo che lo guardi e lo tieni lì, ti metto qualcosa da parte che ti serve per l'università, per una vacanza studio all'estero, per iniziare il piccolo salvadanaio del fondo pensione, perché come dicevo prima dobbiamo entrare nell'ottica che quasi ormai da quando si nasce dobbiamo farci un fondo pensione.
Già da quando nasciamo abbiamo un debito.
Abbiamo già un debito pubblico sulle spalle.
Esatto, iniziamo anche a pagarci la pensione.
Quindi questo è un dato oggettivo. E questo ritorna al concetto che se noi tutto ciò che iniziamo a fare fin da piccoli ha un peso sensibilmente minore rispetto a se lo dobbiamo fare quando siamo in età adulta. E che quindi anche oggi una persona che ha 40 o 45 anni e è già 15 o 20 anni che lavora, ma se deve cominciare a integrare il valore della sua pensione, mensilmente dovrebbe versare un bel po' di soldi. Cosa che se invece inizia fin da subito quando lavora, può darsi che a piccole quote mensili, poi dopo 45 anni di lavoro o 40 anni di lavoro, si trova a poter coprire quel famoso gap che dicevamo prima, quella differenza, cioè tra l'ultimo reddito e la pensione percepita.
Facciamo un esempio, quanto si potrebbe iniziare a diciamo mettere da parte per la nostra pensione?
Allora, in valore assoluto va calcolato in base a quello che è il reddito che uno ha, se lo vediamo in età adulta. Però, come dicevo prima, cifre che possono sembrare è come il concetto di dare ai bambini la paghetta. E uno dice, do la paghetta a un bambino e do 5 euro alla settimana. Faccio per dire, dice, 5 euro. No, è il concetto. Quindi, se inizio da piccolo, quelli che possono essere 5 euro, 10 euro alla settimana, 10 euro al mese, sto parlando di bambini o di adolescenti ovviamente, accantonati, possono sembrare cifre che poi, moltiplicate nel corso di 30-40 anni, arrivano a essere un montante particolarmente giusto. E quindi se uno 50, 100 euro al mese quando lavora, 150, 200, quelli che possono essere, che sono cifre che possono essere accantonate, che in una fase iniziale possono sembrare poche, ma se le sommiamo nell'arco dei 35-40 anni, poi sono quelle che ti permettono di poter compensare questo aspetto, e quindi che sono cifre, se vogliamo, alla portata quasi di tutti. Non è che si sta parlando che uno deve versare 500, 600, 700 euro al mese per la pensione. Purtroppo è costretto a farlo se inizia a 40, 45 anni o 50 anni, quello sì, perché altrimenti non può raggiungere una cifra tale che può compensare questo divario che ci sarà tra l'ultimo reddito e la pensione percepita.
Quando c'è stato il cambiamento lira-euro e cittadini, persone si sono ritrovati a passare da lavoratori a pensionati, questo cambio quanto ha pesato?
Allora, il cambio ha pesato molto perché è subentrata la speculazione, perché non c'è stato né un controllo sui prezzi, e è bastato vedere da fine anni 90 ai primi anni 2000 con l'avvento dell'euro tutta la bolla speculativa che c'è stata sul settore immobiliare. Poi è diminuita e ora sotto certi aspetti sta risalendo nelle grandi città o in determinate città, non certamente nei paesi o limitrofi ai grossi centri urbani. Perché il problema grosso è stato quello del non controllo dei prezzi, perché un euro era 2000 lire, quindi però tutto ciò ormai era diventato un euro qui, un euro aumento di qui, un euro aumento di là, sto parlando ovviamente del quotidiano, quindi alla fine uno si rende conto che il potere d'acquisto è diminuito del 50% nell'arco di 2-3 anni.
Perché ecco, chi percepiva magari uno stipendio di 5 milioni e ha pagato contributi per 5 milioni, poi si è ritrovato una pensione in euro che non era adeguata realmente ai contributi versati.
Ma quello, diciamo, rientra nel discorso del potere d'acquisto. Contributi versati erano sempre equiparati, ma se facciamo il raffronto in una fase di crescita economica degli anni 70 e 80, quando comunque gli stipendi crescevano in base al caro vita, se uno arrivava a guadagnare 2 milioni di lire, 3 milioni di lire, erano stipendi che gli permettevano di mandare avanti una famiglia con la moglie a casa e poter ovviamente sostenere una famiglia di 2, 3, 4 persone. Oggi con 2.000 euro o 3.000 euro, se uno ha da pagare un mutuo o un affitto e c'ha due figlioli,
arriva
a fine mese, se uno abita soprattutto nelle grandi città, è qualcosa di decisamente complicato. È per questo che il noccio della questione è sempre quello legato al non controllo, alla speculazione, e qui si ritorna sempre purtroppo a mettere il dito nella piaga a chi ha gestito il paese negli ultimi 50-60 anni, cioè qualsiasi politico.
Eh sì, perché sono alternati,
cioè non è che c'è da dare la colpa a qualcuno in particolare, perché non è stata fatta nessuna pianificazione in primis da parte dei nostri governanti verso la popolazione, ma semplicemente prendere i soldi da una parte o dall'altra, non spiegare il concetto, la pensione, poi per non entrare nell'argomento riguardo le spese mediche, quindi se ci vogliamo curare dobbiamo avere una polizza sanitaria, se ci succede qualcosa come capofamiglia, se uno viene a mancare mi devo assicurare se dovessi perdere la vita, quindi oggi tutte le cose devono essere fatte purtroppo molte in autonomia, perché non ci sono più le risorse disponibili perché siano fatte dallo Stato che ci possa sostenere. E questo non è un problema da poco, perché alla base di tutto una persona potrebbe dirmi con la massima naturalezza e semplicità, dice sì, ma il mio stipendio è sempre questo, è sempre lo stesso da 10, 15 o 20 anni, e dove le trovo le risorse? Quindi anche questo non è un problema da poco. È per questo che iniziando fin da subito o in età diciamo abbastanza ristretta si riesce a compensare queste problematiche.
Si sarà in grado di, cioè i governi attuale o futuri potranno essere realmente in grado di riportare i nostri stipendi all'attualità, insomma, ecco.
La domanda di riserva? No,
ma l'Europa ci deve essere... chiede tanto ora, per esempio, le case green, questo non lo chiede?
Allora, non entriamo nell'argomento delle case green perché siamo un paese, un continente europeo dove le case sono tutte vecchie, è impossibile arrivare a un'efficienza energetica di quel tipo.
Infatti immaginavo i centri storici, soprattutto.
Ma il problema dell'Europa è legato al fatto che siamo tanti paesi e tutti diversi, non c'è una regola comune da un punto di vista fiscale, di crescita economica, di crescita di stipendi, salariale, regole pensionistiche, sono tutte completamente diverse, quindi il lavoro da fare è tanto e bisogna solo sperare in bene.
Grazie, intanto ecco, educazione finanziaria, mi raccomando, è stato molto preciso Alessandro Fatichi, iniziamo dai piccoli, dagli adolescenti, dai bambini, insomma anche semplicemente con un salvadanaio come abbiamo
vecchio
fatto
stile,
noi,
vecchio stile.
Grazie per essere stato con noi in questa prima parte di Linea
Grazie.
Diretta, noi ci fermiamo qui, diamo spazio adesso alla sala meteo del Consorzio Lamma, poi ai consigli pubblicitari e saremo nuovamente insieme a voi in diretta per parlare di bambini, ma stavolta con una pediatra. A dopo.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.